Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. O di uno o di nessuno. Chi era stato? Uno dei due, certamente. O forse un terzo ignoto. Ma no, incoscienza. Incoscienza né l'uno né l'altro dei due amici avevano alcun motivo di sospettarlo. Melina era buona, modesta, e poi così disgustata dalla sua vita antica. A Roma non conosceva nessuno, viveva appartata e, se non proprio contenta, si dimostrava gratissima alla condizione che le avevano fatta, richiamandola 2 anni fa da Padova, dove studenti allora d'università l'avevano conosciuta. Vinto insieme un concorso al Ministero della Guerra, collegata la loro vita in tutto, Tito Morena e Carlino Sanni avevano stimato prudente e giudizioso 2 anni addietro, cioè ai primi aumenti dello stipendio, provvedere anche insieme al bisogno indispensabile d'una donna che li curasse e salvasse dal rischio a cui erano esposti, continuando ciascuno per suo conto a cercare una qualche sicura stabilità d'amore, di contrarre un triste legame non meno gravoso d'un matrimonio, per adesso e forse per sempre conteso loro dalle ristrettezze finanziarie e difficoltà della vita. E avevano pensato a Melina, tenera e dolce amica degli studenti padovani che erano soliti andare a trovare in Via del Santo nelle sere d'inverno e di primavera lassù. Melina sarebbe stata la più adatta per loro. Avrebbe recato con sé da Padova tutti i lieti ricordi della prima spensierata gioventù. Le avevano scritto. Aveva accettato. E allora, giudiziosamente come sempre, avevano disposto che ella non coabitasse con loro. Le avevano preso in affitto 2 stanzette modeste in un quartiere lontano, fuori di porta, e lì andavano a trovarla, ora l'uno, ora l'altro, così, come si erano accordati, senza invidia e senza gelosia. Tutto era andato bene per 2 anni, con soddisfazione d'entrambi. Di indole mite, di poche parole ritegno, Melina si era mostrata amica a tutte e due, senza ombra di preferenza né per l'uno né per l'altro. Erano 2 bravi giovani, ben educati e cordiali. Certo, uno, Tito Morena, era più bello, ma Carlino Sanni, che non era poi brutto neanche lui, via, quantunque avesse la testa d'una forma curiosa, molto più vivace e grazioso dell'altro. L'annunzio, inatteso, di quel caso non previsto, gettò i 2 amici in preda a una profonda costernazione. Un figlio, sì. Uno di loro 2 era stato, certamente. E chi dei 2? Né l'uno né l'altro, né la stessa Melina, potevano sapere. Era una sciagura per tutti e 3. E nessuno dei 2 amici s'arrischiò a domandare per primo alla donna: «Tu chi credi?» Per timore che l'altro potesse sospettare che egli intendesse con ciò sottrarsi alle responsabilità. Né Melina tentò minimamente di indurre l'uno o l'altro a credere che il padre fosse lui. Ella era nelle mani di tutte e 2. E a tutti e 2 voleva affidarsi. legati ancora alla propria famiglia lontana, con tutti i ricordi dell'intimità domestica, Carlino Sanni e Tito Morena sapevano che quest'intimità non poteva più esserci per loro. Ma, in fondo, erano rimasti come due uccellini che, sotto le penne già cresciute, avessero conservato e custodito nascosto il tepore del nido che li aveva accolti. Ne provavano intanto quasi vergogna, come per una debolezza che, a confessarla, avrebbe potuto renderli ridicoli. E forse l'avvertimento di questa vergogna procurava loro un segreto rimorso, e il rimorso, a loro insaputa, si manifestava in una certa acredine di parole, di sorrisi, di modi in cui più nessun affetto vero avrebbe potuto mettere radici. E negli occhi chiari, quasi infantili, di Tito Morena, lo sguardo avrebbe voluto avere una durezza di gelo. Spesso lo aveva, ma pure talvolta quello sguardo gli si velava per la commozione improvvisa di qualche lontano ricordo, e allora quella velatura di gelo era come l'appannarsi dei vetri d'una finestra per il caldo di dentro e il freddo di fuori. Carlino Sanni, dal canto suo, si raschiava con le unghie le gote rase e rompeva con lo stridore dei peli rinascenti certi angosciosi silenzi interiori e si richiamava all'ispida realtà del suo vigore maschile che, via via, gli imponeva ormai d'essere uomo, vale a dire un po' crudele, ecco. S'accorsero, all'annunzio inatteso della donna, che, senza saperlo e senza volerlo, ciascuno, dimenticandosi dell'altro e anche della voluta durezza e della voluta crudeltà, aveva messo in quella relazione con Melina tutto il proprio cuore per quel segreto, cocente bisogno d'intimità familiare, e avvertirono un sordo astio, un'agra amarezza di rancore, non propriamente contro la donna, ma contro il corpo di lei, che nell'incoscienza dell'abbandono aveva evidentemente dovuto prendersi più dell'uno che dell'altro. Non gelosia, perché il tradimento non era voluto. Il tradimento era della natura. La natura, sì. Ed era un tradimento quasi beffardo. Ciecamente, di soppiatto, la natura s'era divertita a guastare quel nido che essi volevano credere costruito più dalla loro saggezza che dal loro cuore. Che fare intanto? La maternità in quella ragazza assumeva per la loro coscienza un senso e un valore che li turbava tanto più profondamente in quanto sapevano che ella non si sarebbe affatto ribellata, ma li avrebbe in cuor suo giudicati ingiusti e cattivi. Era in lei tanta dolcezza, dolente e rassegnata. Con gli occhi diceva chiaramente che lei, nonostante quell'ambiguo stato, da 2 anni, mercè loro, si sentiva rinata. E appunto da questo suo rinascere alla modestia degli antichi sentimenti, dovuto a loro, al modo con cui essi, quasi a loro insaputa, l'avevano trattata, proveniva la sua maternità, il rifiorire di essa che, nella triste arsura del vizio non amato, s'era per tanti anni isterilita. Ora, non sarebbero venuti meno, d'improvviso, crudelmente, alla loro opera stessa, ricacciando Melina nell'avvilimento di prima, impedendole di raccogliere il frutto di tutto il bene che le avevano fatto? Questo i 2 amici avvertivano, in confuso, nel turbamento della coscienza, e forse, se ciascuno dei 2 avesse potuto essere sicuro che il figlio era suo, non avrebbe esitato ad assumersene il peso e la responsabilità, persuadendo l'altro a ritirarsi. Ma chi poteva dare all'uno o all'altro questa certezza? Nel dubbio, i due amici decisero che, senza dirne nulla per adesso a Melina, quando sarebbe stata l'ora, l'avrebbero mandata a liberarsi in qualche ospizio di maternità, da cui sarebbe ritornata a loro sola. Melina non chiese nulla. Intuì la loro decisione, ma intuì pure con quale animo entrambi l'avevano presa. Lasciò passare qualche tempo e, quando le parve il momento opportuno, a Carlino Sanni, che quella sera si trovava con lei, mostrò con gli occhi bassi e un timido sorriso sulle labbra una pezza di tela comperata il giorno avanti coi suoi risparmi. «Ti piace?» Il giovane finse, dapprima, di non comprendere. Esaminò, appressandosi al lume, la tela, con gli occhi, col tatto. «Buona», disse. «E quanto l'hai pagata?» Melina alzò gli occhi. «Oh, poco», rispose. «Indovina». «Quanto?» «No, dico, perché l'ho comprata?» Carlino si strinse nelle spalle, fingendo ancora di non comprendere. «Oh, bella, perché ti bisognava. Ma l'hai comperata da te, non dovevi. Potevi dirci che ti bisognava». Melina, allora, alzò la tela e vi nascose la faccia. Stette un pezzo così. Poi, con gli occhi pieni di lacrime, disse: «Dunque, no, proprio no, è vero. Non debbo preparare nulla, eh? Nulla proprio». E vedendo a questa domanda supplichevole restare il giovine tra confuso e seccato e commosso, subito gli prese una mano, lo attirò a sé e s'affrettò a soggiungere con foga: senti Carlino, senti, per carità, io non voglio nulla. Non voglio nulla, non chiedo nulla di più. Come ho comperato questa tela, così, con altri piccoli risparmi, potrei provvedere io a tutto. No, stammi prima a sentire. Guarda, ti giuro che non avrete mai nessun fastidio, nessun peso, mai, lasciami dire. Ma avanza tanto tempo qua, sai. Ho imparato a lavorare per voi, seguiterò sempre a lavorare. Oh, potete stare sicuri che non vi mancheranno mai le mie cure. Ma ecco, vedi, badando a voi, come faccio alla vostra biancheria, ai vostri abiti, ma avanza ancora tanto tempo, tanto che, lo sai, no, ho imparato a leggere e a scrivere da me. Ebbene, ora lascerò questo e cercherò altro lavoro da fare qui, in casa, e sarò felice, credimi, non vi chiederò mai nulla, Carlino, credimi, mai nulla, concedetemi questa grazia, per carità, sì. Carlino schivava di guardarla, voltando la testa di qua e di là, e alzava una spalla e apriva e chiudeva le mani e sbuffava. Prima di tutto, via, ci voleva poco a intendere che lui, così su due piedi e senza consultare l'altro, non poteva darle nessuna risposta. E poi, sì, era presto detto, nessun peso, nessun fastidio. Era facile, il peso, il fastidio sarebbero stati il meno, via, la responsabilità d'una vita, per Dio, che a uno dei due apparteneva di certo, ma a quale dei due non si poteva sapere. Ecco, era questo. Ma a me, Carlino, rispose pronta con ardore Melina, a me appartiene di certo, e la responsabilità, perché dovete assumervela voi? Me l'assumo io, ti dico, intera io. E come? Gridò il giovine. Come? Ma così, me l'assumo. Stammi a sentire, per carità. Guarda, tra 10 anni, Carlino, e chissà quante cose potranno accadere a voi due. Tra 10 anni, e quando anche voleste seguitare a vivere così, tutte e due insieme, tra 10 anni, che sarò più io? non sarò più buona per voi. Vi sarete stancati di me. Ebbene, fino a 10 anni sarà ancora ragazzo il mio figliuolo e non vi darà né spesa né fastidio, perché provvederò io a tutto col mio lavoro. Ma capisci che ora che ho imparato a lavorare non posso più buttarlo via. Lo terrò con me. Mi darà qui conforto e compagnia. E poi, quando voi non mi vorrete più, avrò lui almeno, no? Avrò lui, capisci? Questo lo capisci? Lo so. Non devi, né puoi dirmi di sì, per ora, da solo. Perché l'ho detto prima a te e non a Tito, eh? Perché? E non lo so. Il cuore mi ha suggerito così. E anche lui, tanto buono, Tito. E parlagliene tu, no? Come credi? Quando credi, avanti. Io sono qua, in mano vostra. Non dirò più nulla. Farò come voi vorrete. Carlino Sanni parlò a Tito Morena il giorno dopo. Si mostrò seccatissimo di Melina e veramente credeva di avercela con lei. Ma appena vide Tito accordarsi con lui nel disapprovare la proposta di Melina, si accorse che aveva la stizza in corpo non per lei, ma perché prevedeva l'opposizione di Tito. Eppure forse, in fondo, sperava che Tito, invece di, si assumesse contro a lui la parte di contentare Melina, cioè quella stessa parte che molto volentieri si sarebbe assunta lui. Si stizzì subito dell'immediato accordo e Tito rimase stordito di quella stizza in attesa. Lo guardò un poco e gli domandò: «Ma scusa, non dici quello che dico io?» E Carlino: «Ma sì!» A ragionare, infatti, non potevano non essere d'accordo. E anche il sentimento avevano entrambi in comune, se non che questo sentimento comune, anziché accordarli, non solo li divideva, ma li rendeva l'uno all'altro nemici. Tito, che era il più calmo in quel momento, comprese bene che a lasciar prorompere il sentimento sarebbe di certo e subito avvenuta tra loro una rottura insanabile. Avrebbe voluto perciò lasciare lì il discorso freddamente. Ma Carlino, turbato dalla stizza, non seppe trattenersi. Tanto disse che alla fine fece perdere la calma anche a Tito. E tutto a un tratto i due, finora l'uno accanto all'altro amici cordialissimi, si scoprirono negli occhi, l'uno di fronte all'altro cordialissimi nemici. «Vorrei sapere intanto perché prima l'ha detto a te e non a me?» «Ma perché ieri sera c'ero io e l'ha detto a me, e poteva bene aspettare a domani, no? E dirlo a me. Se l'ha detto ieri sera che c'eri tu, è segno che t'ha creduto più tenero di cuore e più disposto a venire meno a ciò che tutte e due insieme di pieno accordo avevamo stabilito. Ma niente affatto, perché io le ho detto di no, precisamente come dici tu, di no. Ma capirai che ella ha insistito, ha pianto, ha scongiurato. Ha fatto tante promesse e tanti giuramenti, e di fronte a queste lacrime e a queste promesse io non potevo sapere come saresti rimasto tu e se anche tu, per tuo conto, avresti voluto risponderle di no. Ma non s'era stabilito no, no? Dunque no!» Carlino Sanni si scrollò rabbiosamente. «E va bene. E ora andrai a dirglielo tu, no? Bello, mi piace!» squittì Tito. «Così la parte del cuor duro, del tiranno, la faccio io. E tu rimani per quello che sei, no? Per lei, che si era piegato, commosso e intenerito. E se fosse così?» saltò su Carlino, guardandolo da presso negli occhi. «Sei sicuro tu che non ti saresti piegato, commosso e intenerito, come dici tu, eh? Al posto mio? E avresti avuto il coraggio, così commosso e intenerito, di dirle di no? Anche per conto di un altro? Che forse al tuo posto si sarebbe, come te, commosso e intenerito? Ma va là, avanti, rispondi a questo, rispondi!» Così, sfidato, con gli occhi negli occhi, Tito non volle darsi per vinto e mentì, imperterrito. «Io, commosso? A chi te lo dice? E dunque è vero, è vero! Esclamò allora Carlino trionfante. Che il cuor duro sei tu! E puoi andargliela a dire! Oh, sai che ti dico io invece? Fremé Tito al colmo del dispetto, che ne ho abbastanza io, dico desta storia, e voglio farla finita, finita! Carlino gli s'appressò di nuovo minaccioso. Cioè, piano, piano, caro mio, aspetta, farla finita, ma de che? Ma adesso, ma in che modo? Ehi, fece Tito con un sorriso stirato, guardandolo dall'alto in basso. Non ti credere che voglia venir meno a quanto debbo, eh? Seguiterò a dare la parte mia finché lei sarà in quello stato e poi faccia quello che vuole. Se vuol tenersi il figlio, se lo tenga. Se vuol buttarlo via, lo butti. Per me non vorrò più saperne. E io? Domandò Carlino. Ma farai anche tu ciò che ti pare, no? E non è mica vero. E perché no? Ma lo capisci bene perché no? Se non ci vai più tu, non potrò più andarci neanche io. E perché? Perché da solo sai bene che non posso accollarmi tutto il peso del mantenimento. Non posso e non debbo. Ma del resto, perché non so di certo se il figlio sia mio o no? E tu non puoi lasciarmi sulle spalle il peso di un figlio che può essere tuo. Ma se ti dico che seguiterò a dar la parte mia, e grazie tante, non posso accettare. Già, in mezzo, e resterei sempre io, di più, così, eh? Ma perché vuoi restarci? Ma scusa. E perché non vuoi stare, non vuoi restare tu ai patti, eh? Che cosa chiede lei alla fine? Che tu non possa accordarle? Amanti, se non ci fa nessun carico del figliuolo, se lo terrà per sé, capisci? Per sé! Ma senti, ma ascolta! E Carlino prese a inseguire per la stanza Tito, che si allontanava, scrollandosi per trattenerlo a ragionare. E non intendeva che, assumendo ora quel tono persuasivo, quella pacata difesa della donna faceva peggio. Tito stesso, alla fine, glielo gridò. Sarà un sospetto ingiusto. Ma che vuoi farci? M'è entrato. Non posso più scacciarlo. Non posso seguitare così, insieme, una relazione che era solo possibile a patto che nessun contrasto sorgesse tra noi. Ma andiamo, dai, avanti. Tutte e due insieme, avanti. Andiamo allora. Allora propose Carlino, tutte e due insieme, a dirle di no. Io già gliel'ho detto, no? Per conto mio. Ora andiamo a ripeterglielo insieme. E se vuoi parlerò io più forte. Le dimostrerò io che non è possibile accordarle quello che chiede. E poi? E poi? Come? E poi, dico, fece Tito. Credi che ella sarebbe più quale è stata finora? Se desidera tanto di tenersi il figlio, eh? La faremo infelice, credi, Carlino, inutilmente, perché lo sento bene, per me è finita. Sarà un dispetto sciocco, ma non mi passa, sento che non mi passa, e allora non posso, non voglio più tornarci, ecco. E dovremmo abbandonarla. Così? Domandò Carlino, accigliato. Ma niente affatto, abbandonarla. Ma quando mai? Esclamò Tito. T'ho detto e ripetuto che seguiterò a far la mia parte finché ella si troverà in questo stato e non troverà modo di provvedere a sé altrimenti. Tu poi, per conto tuo, fa quello che credi. Te lo dico proprio senza astio, bada, e con la massima franchezza. Carlino rimase muto, ingrugnato, a raschiarsi con le unghie le gote rase, e per quel giorno il discorso finì lì. Non fu più ripreso, ma seguitò nell'animo di entrambi, e a mano tanto più violento quanto più cresceva la violenza che l'uno e l'altro si facevano per tacere. Nessuno dei due andò più a trovar Melina, e Carlino, non andando, voleva dimostrare a Tito che la violenza la commetteva lui, che gli impediva lui d'andare, e Tito, dal canto suo, che Carlino voleva lui, invece, usargli violenza con quel suo astenersi d'andare. Ma sì, per forzarlo così a recedere dal suo proposito e averla vinta, pur essendo venuto meno di sorpresa a quanto già tra loro d'accordo s'era stabilito. Doveva passare soprattutto, per quello che volevano loro, tutte e due insieme, contro di lui. Non bastava che seguitasse a pagare, lasciando all'altro la libertà d'andare a trovare la donna. No, signori, di questa libertà Carlino non voleva approfittare, non solo, ma neppure dargli merito. La negava, ecco, senza comprendere che, se egli avesse ceduto, se fosse tornato da Melina per farci andare anche lui, tutta la vittoria sarebbe stata di loro due, poiché egli alla fine avrebbe fatto quello che essi volevano. E non era una violenza questa. No, per Dio, no. Seguitava a pagare e basta. Per quanto però con questi argomenti cercasse di raffermarsi nella risoluzione di non cedere e volesse concludere che la ragione stava dalla sua, Tito si sentiva di giorno in giorno crescere l'agitazione per la passiva ostinazione di Carlino. Sentiva che il fosco silenzio del compagno assumeva per la sua coscienza un peso che egli da solo non voleva sopportare. Se quella ragazza, da loro invitata a venir da Padova a Roma, resa madre da uno di loro due, ora, in quello stato, si dibatteva in una incertezza angosciosa, di chi la colpa? Che pretendeva ella, infine, senza fastidio, senza peso, né responsabilità da parte loro, che non si commettesse la violenza di buttar via il figlio, che o dell'uno o dell'altro era di certo. Ebbene, lo volevano lasciar solo, a sentire il rimorso di questa violenza. Se Carlino avesse seguitato ad andare da Melina, egli avrebbe potuto, almeno in parte, togliersi questo rimorso, col pensiero che, pur seguitando a pagare, non si prendeva più nessun piacere dalla donna. Ma no, signori, Carlino non andava più neppure lui. Carlino non si pretendeva e non si pensava più neppure lui nessun piacere dalla donna. Così non solo gli impediva di togliersi il rimorso con quel pensiero, ma anzi glielo aggravava, privandosi egli solo del piacere. E pur non di meno seguitando a dar la parte sua, avrebbe potuto anche pensare che faceva un sacrificio sciocco e forse anche superfluo, giacché non era mica provato che egli dovesse avere il rimorso di voler buttare il proprio figliuolo, potendo questo benissimo essere invece dell'altro. Già, ma a ragionare così, ad ammettere cioè che il figlio fosse dell'altro, poteva egli allora pretendere che quest'altro si assumesse intero il rimorso di buttar via il proprio figliuolo per far piacere a lui? Se egli, Tito, avesse avuto la certezza d'essere il padre e Carlino avesse preteso che il figliuolo fosse buttato via, non si sarebbe egli ribellato? Questa certezza non c'era. Ma ecco, nel dubbio stesso, Carlino voleva che quella violenza non si commettesse. Dovevano essere insieme, d'accordo, tutte e tre, a volere e a commettere la violenza. Il rimorso condiviso sarebbe stato minore. Ebbene, gli avevano fatto questo tradimento, e tanto più ne era arrabbiato quanto più vedeva che la vendetta che istintivamente si sentiva spinto a trarne lo rendeva contro il suo stesso sentimento crudele, quanto più vedeva che anche a non trarne alcuna vendetta esso, il tradimento, restava pur sempre l'accordo di quei due nel venir meno per i primi a quanto si era stabilito, cosicché sempre sarebbe rimasta attaccata a lui soltanto la parte odiosa. E dunque no, per Dio no, perché cedere adesso? Perché sarebbe stato anche inutile. Venne intanto il momento che entrambi si videro costretti a riparlar di Melina. Cadeva il mese e bisognava farle avere il denaro per provvedere a sé e pagare la pigione delle due stanzette. Tito avrebbe voluto schivare il discorso. Tratta dal portafoglio la sua quota, l'aveva posata sul tavolino senza dire nulla. Carlino, guardati un pezzo quei denari, alla fine uscì a dire: «Io non glieli porto». Tito si voltò a guardarlo e disse seccamente: «E io neppure». Il silenzio, in cui l'uno e l'altro, dopo questo scambio di parole, con estremo sforzo si tennero per un lungo tratto, vibrò di tutto il loro interno ribollimento e rese a ciascuno spasimosa l'attesa che l'altro parlasse. La voce uscì prima sorda, opaca, dalle labbra di Carlino. «Allora le si scrive, le si mandano per posta». «Scrivi», disse Tito. «Scriveremo insieme». «Insieme, va bene, poiché ti piace di far la parte della vittima e che io faccia quella del tiranno». «Io faccio», rispose Carlino alzandosi, «precisamente quello che fai tu, né più né meno». «E va bene», ripeté Tito. «E dunque puoi scriverle, no? Che da parte mia sono disposto a rispettare il suo sentimento e a fare tutto ciò che vuole, disposto a pagare finché lei stessa non dirà basta». «Ma allora», scappò su dal cuore a Carlino. Tito, a questa esclamazione, non seppe più frenarsi e uscì dalla stanza, scrollandosi furiosamente con le braccia per aria e gridando: «Ma che allora, che allora, che allora!» Basta. Bisognava scrivere la lettera, comunque. Che dire a quella povera figliuola in quello stato? Meglio non dirle nulla di quanto era avvenuto tra loro due. Trovare una scusa plausibile di quel non andare nessuno dei due a trovarla. Ma che scusa! L'unica poteva essere questa, che volevano lasciarla tranquilla nello stato in cui era. Tranquilla? Troppa grazia per una povera donna come lei, avvezza a così poca considerazione da parte degli uomini. E poi, tranquilla, va bene, ma perché non andavano nemmeno a vederla, no? A farle visita, a domandarle come stesse, se avesse bisogno di qualche cosa, no? Tanta considerazione per un verso e tanta noncuranza per l'altro, bella tranquillità le avrebbero data. Ma via, via, infine, nella lettera poteva darle la più ferma assicurazione che non le sarebbe venuto meno l'assegno e tutto quell'aiuto che avrebbe potuto aver da loro. Bisognava che si contentasse di questo, almeno per ora. E Carlino scrisse la lettera in questo senso, con molta, molta circospezione, perché Tito, leggendola, e voleva che la leggesse, non pigliasse altra ombra. Pochi giorni dopo, come era da aspettarsi, arrivò a entrambi la risposta di Melina. Poche righe, quasi indecifrabili, che, impedendo la commozione per il modo ridicolo con cui l'ambascia e la disperazione erano espresse, produssero uno strano effetto di rabbia negli animi dei due giovani. La poverina scongiurava che tutte e due insieme andassero a trovarla, ripetendo che era pronta a fare quel che essi volevano. «Vedi, per causa tua». Tutte e due si trovarono sulle labbra le stesse parole. Carlino per l'ostinazione di Tito a non cedere, Tito per quella di Carlino a non andare, ma né l'uno né l'altro poterono proferirle. Si guardarono. Ciascuno lesse negli occhi dell'altro la sfida a parlare, ma lessero anche chiaramente l'odio che adesso li univa in luogo dell'antica amicizia, e subito compresero che non potevano e non dovevano più parlare su quell'argomento. Quell'odio comandava loro non solo di non far prorompere la rabbia onde erano divorati, ma anzi di indurire ciascuno il proprio proposito in una livida freddezza. Dovevano rimanere insieme? Per forza. Le si scrive di nuovo. Che stia tranquilla, fischiò tra i denti Carlino. Tito si voltò appena a guardarlo con le ciglia alzate. Ma sì, puoi dirglielo. Tranquillissima. Ora, ogni sera, uscendo dal ministero, non andavano più insieme, come prima, a passeggio o in qualche caffè. Si salutavano freddamente e uno prendeva di qua e l'altro di là. Si riunivano a cena, ma spesso, non arrivando alla trattoria alla stessa ora e non trovando posto da sedere accanto, l'uno cenava a un tavolino e l'altro a un altro. Ma meglio così, meglio così. Tito s'accorse che aveva provato sempre vergogna, senza dirselo, del troppo appetito che Carlino dimostrava mangiando. Anche dopo cena, ciascuno s'avviava per suo conto a passar fuori le 2 o 3 ore prima d'andare a letto. Si incupivano sempre più, covando in quella solitudine il rancore. Ma l'uno non voleva dare a vedere all'altro la macerazione che aveva da quella catena, non trascinata più di conserva per una stessa via, ma tirata, strappata di qua e di là, dispettosamente, in quella finzione di libertà che volevano darsi. Sapevano che la catena, pur tirata e strappata così, non poteva e non doveva spezzarsi, ma lo facevano apposta, per farsi più male, quanto più male potevano. Forse in questa macerazione cercavano di stordire la pena cocente e il rimorso per la donna, che seguitava invano a chiedere conforto e pietà. Già da un pezzo ella si era arresa a ciò che credeva la loro volontà, ma no, no, erano così ora a volere assolutamente che ella si tenesse il figliuolo. E perché allora avrebbero sofferto tanto e tanto l'avrebbero fatta soffrire? Tornare indietro come prima non era più possibile ormai. E dunque? No, no, ella doveva tenersi il figliuolo. Nessuna discussione più su questo punto. Uniti come erano dallo stesso sentimento, che non poteva più in alcun modo svolgersi in un'azione comune d'amore, non potevano ammettere che esso ora venisse a mancare. Volevano che durasse per svolgersi invece così necessariamente in un'azione di reciproco odio. E tanto quest'odio li accecava che nessuno dei due, per il momento, pensava che cosa avrebbero fatto domani di fronte a quel figliuolo che non avrebbero potuto entrambi amare insieme. Esso doveva vivere. Non potendo né per l'uno né per l'altro esclusivamente, sarebbe vissuto per la madre, ai loro costi, così, senza che nessuno dei due neppure lo vedesse. E difatti, nessuno dei due, quantunque entrambi se ne sentissero struggere dalla voglia, cedette all'invito di Melina di correre a vedere il bambino appena nato. Inesperti della vita, non si figuravano neppure lontanamente tra quali atroci difficoltà si fosse dibattuta quella poveretta, così sola, abbandonata, nel mettere al mondo quel bambino. Ne ebbero la rivelazione terribile alcuni giorni dopo, quando una vecchia vicina di casa della poveretta venne a chiamarli perché accorressero subito al letto di lei, che moriva. Accorsero e restarono allibiti davanti a quel letto, da cui uno scheletro vestito di pelle, con la bocca enorme, arida, che scopriva già orribilmente tutti i denti, con enormi occhi, i cui globi parevano già appesiti e induriti dalla morte, voleva loro far festa. Quella. Melina. No, no. Là, là, diceva la poveretta, indicando la culla, che l'avrebbero ritrovata là, là, la Melina, che conoscevano, cercando là, in quella culla, e tutto intorno, nelle cose preparate per il suo bambino e nelle quali si era distrutta. Qua, sul letto ormai, ella non c'era più. Non c'erano più che i resti di lei, miseri, irriconoscibili, appena un filo d'anima trattenuto a forza per rivedere loro un'ultima volta, per rivederla soprattutto, tutta l'anima sua, tutta la sua vita, tutto il suo amore. Erano in quella culla, e là, 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 nei cassetti del canterano, ove era il corredino del bimbo, pieno di merletti, di nastri e di ricami, tutto preparato da lei, con le sue mani. Capo per capo, volle che la vecchia vicina mostrasse loro le cuffiette, ecco, ecco le cuffiette, sì, sì, quella coi fiocchi rossi, no, no, quell'altra, quell'altra, e i bavaglini, e le camicine, la vestina lunga, ricamata, del battesimo, col trasparente di seta, rossa, rossa, sì, 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 rossa perché era maschio, maschio il suo Nillì, e s'abbandonò a un tratto. Crollò sul letto, riversa, nell'accensione di quella festa, forse insperata, si consumò subito quell'ultimo filo d'anima trattenuto a forza per loro. Atterriti da quel traboccare improvviso sul letto, i due accorsero per sollevarla. Morta. Si guardarono. L'uno cacciò nell'anima dell'altro, fino in fondo, con quello sguardo, la lama di un odio inestinguibile. Fu un attimo. Il rimorso, per ora, li sbigottiva. Avrebbero avuto tempo di dilaniarsi tutta la vita. Per ora qua bisognava provvedere ancora d'accordo, provvedere alla vittima, provvedere al bambino. Non potevano piangere l'uno di fronte all'altro. Sentivano che, se per poco avessero ceduto al sentimento, l'uno al suono del pianto dell'altro sarebbe diventato feroce. L'uno si sarebbe avventato alla gola dell'altro per soffocarlo, quel pianto. Non dovevano piangere. Tremavano tutte e due. Non potevano più guardarsi. Sentivano che rimanere così a guardare con gli occhi bassi la morta non potevano. Ma come muoversi? Come parlare tra loro? Come assegnarsi le parti? Chi dei due doveva pensare alla morta per i funerali? Chi dei due al bambino per una balia? Il bambino era là, nella culla. Di chi era? Morta la madre? Esso restava a tutte e due, ma come? Sentivano che nessuno dei due poteva più accostarsi a quella culla. Se l'uno avesse fatto un passo verso di essa, l'altro sarebbe corso a strapparlo indietro. Come fare? Che fare? Lo avevano intravisto appena, là, tra i veli, roseo, placido, nel sonno. E la vecchina vicina disse: «Quanto penò! Quanto penò!» E mai un lamento dalle sue labbra. «Ah, povera creatura! Non gliela doveva negare Dio questa consolazione del figlio. Dopo tutto quello che penò per lui. Povera, povera creatura. E ora, eh? Per me, se vogliono, eh? Eccomi qua.» Si tolse lei l'incarico d'attendere al cadavere, insieme con altre vicine. Quanto al bimbo, all'ospizio, no. No, è vero. Ebbene, conosceva lei una balia, una contadina da Latri, venuta a sgravarsi all'ospedale di San Giovanni, era uscita da parecchi giorni. Il figlietto le era morto, e quella sera stessa sarebbe ripartita per Alatri. Buona, ottima giovine. Maritata, sì, il marito le era partito da pochi mesi per l'America. Sana, forte, Il figlietto le era morto per disgrazia nel parto, non già per malattia. E del resto potevano farla visitare da un medico, no? Ma non ce n'era bisogno. Già, il bimbo, peraltro, da 2 giorni sarà attaccato a lei, poiché la povera mamma non avrebbe potuto allevarlo, no? Ridotta in quello stato. I due lasciarono parlare sempre la vecchia, approvando col capo ogni proposta, e dopo essersi guardati un attimo con la coda dell'occhio, migliore occasione di quella non poteva darsi. E meglio, sì, meglio che il bambino andasse lontano, affidato alla balia. Sarebbero andati a vederlo ad Alatri un mese l'uno e un mese l'altro, giacché insieme non potevano. «No, no!» gridarono a un tempo alla vecchia, impedendo che lo mostrasse loro. S'accordarono con lei circa le disposizioni da prendere per il trasporto del cadavere e il seppellimento. La vecchia fece un conto approssimativo ed essi lasciarono il denaro e uscirono insieme senza parlare. 3 giorni dopo, allorché il bimbo fu partito con la balia per Alatri, con tutto il corredo preparato dalla povera Melina, si divisero per sempre. Fu, nei primi tempi, una distrazione quella gita d'un giorno, un mese sì e un mese no, ad Alatri. Partivano la sera del sabato, ritornavano la mattina del lunedì. Andavano come per obbligo a visitare il bambino. Questo, quasi non esistendo ancora per sé, non esisteva neppure propriamente per loro, se non così, come un obbligo, ma non gravoso. Prendevano infine una boccata d'aria, facevano, benché soli, una scampagnata dall'alto dell'acropoli, sulle maestose mura ciclopiche, si scopriva una vista meravigliosa, e quella visita mensile, in fondo, non aveva altro scopo che d'accertarsi se la balia curasse bene il bambino. Provavano istintivamente una certa diffidenza ombrosa, se non proprio una decisa ripugnanza per lui. Ciascuno dei due pensava che quel batuffolo di carne lì poteva anche non essere suo, ma di quell'altro, e avvertivano subito un ribrezzo invincibile, non solo a toccarlo, ma anche a guardarlo. A poco però, cioè non appena Nillì cominciò a formare i primi sorrisi, a muoversi, a balbettare, l'uno e l'altro istintivamente furono tratti a riconoscere ciascuno se stesso in quei primi segni e a escludere ogni dubbio che il figlio non fosse suo. Allora, subito, quel primo sentimento di ripugnanza si cangiò in ciascuno in un sentimento di feroce gelosia per l'altro, al pensiero che l'altro andava lì con lo stesso suo diritto a togliersi in braccio il bambino e a baciarlo, a carezzarlo con tanta gioia e per un'intera giornata e a crederlo suo. Ciascuno dei due sentiva a artigliarsi le dita, si dibatteva sotto la morsa di un'indicibile tortura. Come durare a lungo in questa condizione? Per ora Nillì era piccino piccino e poteva stare lì con la balia, che assicurava di volerlo tenere con sé come un figliuolo, no? Almeno fino al ritorno del marito dall'America. Ma non ci poteva stare sempre. Crescendo bisognava pur dargli una certa educazione. Sì, era inutile per adesso amareggiarsi di più il sangue, pensando all'avvenire. Bastava la tortura presente. L'uno e l'altro s'erano confidati con la balia, la quale, impressionata dal fatto che quei due zii non venivano mai insieme a visitare il nipotino, ne aveva chiesto ingenuamente la ragione e ciascuno dei due aveva assicurato la balia che il figlio era suo, traendone la certezza da questo e da quel tratto del bimbo, il quale, certo, non somigliava spiccatamente né all'uno né all'altro, perché aveva preso molto dalla madre. Ma ecco, per esempio, la testa non era forse un po' come quella di Carlino? È poco, sì, appena appena un'idea, ma era pure un segno, questo, gli occhi azzurri del bimbo, eh sì, e invece, ecco, erano un segno rivelatore per Tito Morena, che li aveva azzurri anche lui, sì, ma anche la madre, per dire la verità, li aveva azzurri, ma non così chiari e tendenti al verde, ecco. Già pare, rispondeva all'uno e all'altro la balia, dapprima costernata e afflitta da quell'accanita contesa sul bimbo, ma poi raffidata appieno per il consiglio che le avevano dato i parenti e i vicini, che fosse meglio, cioè, per lei e anche per il bimbo, tenerli così a bada tutte e due, senza affermare mai e senza negare recisamente. Era difatti una gara tra i due, d'amorevolezze, di pensieri squisiti, di regali per guadagnarsi quanto più potevano il cuore del bimbo, a cui ella intanto dava istruzioni non di malizia, ma di accortezza. Se veniva zio Carlo, non parlare di zio Tito, e viceversa. Se uno gli domandava qualcosa dell'altro, rispondere poco, un sì, un no e basta. E se poi volevano sapere a chi egli volesse più bene, e rispondere a ciascuno più a te, ecco, solo per contentarli, perché poi egli doveva voler bene a tutte e due allo stesso modo. E veramente, anni lì, non costava alcuno sforzo rispondere, secondo i consigli della balia, all'uno e all'altro dei due zii più a te, perché, stando con l'uno e con l'altro, gli sembrava ad ogni volta che non si potesse stare meglio. Tanto amore e tante cure gli prodigavano entrambi, pronti a soddisfare ogni suo capriccio, pendendo ciascuno da ogni suo minimo cenno. D'improvviso, ma quando già Carlino Sanni e Tito Morena erano più che mai sprofondati nella costernazione circa ai provvedimenti da prendere per l'educazione di Nillì, che aveva ormai compiuti i 5 anni, arrivò alla balia una lettera del marito che la chiamava in America. Carlino Sanni e Tito Morena, senza che l'uno sapesse dell'altro, nel ricevere questo annunzio, andarono da un giovane avvocato, loro comune amico, conosciuto tempo addietro, nella trattoria dove prima si recavano a desinare insieme. L'avvocato ascoltò prima l'uno e poi l'altro, senza dire all'uno che l'altro era venuto poc'anzi a dirgli le stessissime cose e a fargli la stessissima proposta, e che cioè il ragazzo, suo o non suo, fosse lasciato interamente a suo carico pur d'uscire da quella insopportabile situazione. Ma non c'era, né ci poteva essere modo a uscirne, finché nessuno dei due voleva abbandonare del tutto all'altro il ragazzo. Né il giudizio di Salomone era applicabile. Salomone si era trovato in condizioni molto più facili, perché si trattava allora di due madri, e una delle due poteva essere certa che il figlio era suo. E qua l'uno e l'altro, non potendo avere questa certezza, ed essendo animati da un odio reciproco così feroce, avrebbero lasciato spaccare a metà il ragazzo per prendersene mezzo per uno. Non si poteva, eh? Dunque, un rimedio, l'unico, per il momento, era di mettere in collegio il ragazzo e accordarsi d'andarlo a visitare una domenica l'uno e una domenica l'altro, e che le feste le passasse un po' con l'uno e un po' con l'altro. Questo per il momento. Se poi volevano veramente risolvere la situazione, il giovane avvocato non si vedeva altro mezzo che questo, cioè che il figlio, non potendo essere di uno soltanto, non fosse più di nessuno dei due. Come? Cercando qualcuno che volesse adottarlo. Se i due volevano, egli poteva assumersi quest'incarico. Nessuno dei due volle. Recalcitrarono, si scrollarono furiosamente alla proposta, l'uno tornò a gridare contro l'altro le ingiurie più crude per la sopraffazione che intendeva usare. Il figlio era suo, non poteva essere che suo, per questo segno e per quest'altro, e Carlino Sanni credeva anche d'aver maggior diritto perché lui, Tito, aveva fatto morire quella povera donna di cui egli aveva sempre avuto pietà. Ma allo stesso modo, Tito Morena credeva anche d'aver maggior diritto perché non aveva sofferto meno lui della durezza che era stato costretto a usare verso Melina per colpa di Carlino. Inutile dunque tentare di metterli d'accordo. Nillì fu chiuso in collegio. Ricominciò con la vicinanza più aspra e la più fiera tortura di prima e durò un anno. Sofferse da sé, infine, un caso che rese possibile e accettabile ai due la proposta del giovine avvocato. Nillì, nel collegio, durante quell'anno, aveva stretto amicizia con un piccolo compagno, unico figliuolo d'un colonnello, a cui tanto Carlino Sanni quanto Tito Morena avevano dovuto per forza accostarsi, giacché i due piccini entravano nel salone delle visite domenicali tenendosi per mano, senza volersi staccare l'uno dall'altro. Il colonnello e la moglie erano molto grati a Nillì dell'affetto e della protezione che esso aveva per il piccolo amico, il quale, pur essendo della sua età, appariva minore per la bionda gracilità femminea e la timidezza. Nillì, cresciuto in campagna, era bruno, robusto, sanguigno e vivacissimo. L'amore di quel piccolino per Nillì aveva qualcosa di morboso e inteneriva assai la moglie del colonnello. Sulla fine dell'anno scolastico, purtroppo, esso morì all'improvviso. Una notte, lì, nel collegio, come un uccellino, dopo aver chiesto e bevuto un sorso d'acqua. Il colonnello, per contentar la moglie inconsolabile, saputo dal direttore del collegio che Nillì era orfano, e che quei due signori che venivano la domenica a visitarlo erano zii, fece, per mezzo del direttore stesso, la proposta di adottare il ragazzo. Carlino Sanni e Tito Morena chiesero tempo per riflettere. Considerarono che la loro condizione e quella di Nillì sarebbe divenuta con gli anni sempre più difficile e triste, considerando che quel colonnello e sua moglie erano due ottime persone, che la moglie del colonnello era molto ricca e che perciò per Nillì quell'adozione sarebbe stata una fortuna. Domandarono a Nillì se aveva piacere di prendere il posto del suo amicuccio nel cuore e nella casa di quei due poveri genitori. E Nillì, che per i discorsi e i consigli della balia doveva aver capito così in aria qualcosa, disse di sì, ma a patto che i due zii venissero a visitarlo spesso, ma insieme, sempre insieme, in casa dei genitori adottivi. E così Carlino Sanni e Tito Morena, ora che il figlio non poteva più essere né dell'uno né dell'altro, ritornarono a poco di nuovo amici come prima.
Avete ascoltato
Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it.